videogioco è la concretizzazione del sogno di ogni narratore. Un pubblico non solo impegnato a seguire la storia, ma costretto a partecipare attivamente al suo svolgimento. Ed è con questa frase che vogliamo definire questo format. Noi videogiocatori siamo i fortunati in grado di vivere il sogno del narratore, e in ogni episodio parleremo proprio di lui, cioè di loro, i grandi narratori del nostro tempo, le software house, che ci hanno fatto divertire, amare e qualche volta odiare. Abbiamo deciso di farlo portando tre giochi significativi per ognuno di noi. Ma prima, di chi parliamo questa volta?
Nel 2007, a Osaka, Giappone, nacque Platinum Games, frutto dell'unione di menti visionarie come Shinji Mikami, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba. Questi fondatori, con un passato ricco di successi presso grandi compagnie come Capcom, avevano un obiettivo ambizioso: creare giochi che sfidassero le convenzioni e esplorassero nuovi orizzonti di gameplay e narrazione. Il nome Platinum Games incarna l'aspirazione della compagnia a eccellere in qualità e innovazione, puntando a diventare un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi. Scegliendo Osaka, un hub tecnologico e imprenditoriale come base, la software house si è posizionata in un contesto ideale per nutrire la propria creatività e ambizione. Da questo inizio, Platinum Games ha segnato l'industria con la sua audacia creativa e tecnica, costruendo una reputazione di eccellenza e originalità che continua a influenzare il mondo videoludico.
Bayonetta rappresenta il culmine della creatività di Platinum Games, introducendo nel panorama videoludico un'eroina senza precedenti per carisma e potere. Con i suoi capelli neri che fungono da arma e mantello ed un'estetica che unisce il gotico al glamour, Bayonetta è diventata così un'icona. Il gioco trasforma ogni combattimento in un balletto mortale, dove eleganza e distruzione si fondono grazie a un sistema di combattimento che premia sia la precisione che lo stile. Bayonetta ha ridefinito il genere action, mostrando come profondità narrativa e eccellenza ludica possono coesistere.
In collaborazione con il visionario Yoko Taro, Nier Automata è un'odissea che trascende i confini del videogioco tradizionale, diventando così un meditativo esame sull'esistenza. Ambientato in un futuro distopico dove androidi e macchine combattono per le rovine di un mondo dimenticato, il gioco intreccia narrazioni multiple che sfidano il giocatore a considerare la vita, la morte e ciò che si trova oltre. Nier Automata combina sequenze di combattimento fluido con momenti di profonda riflessione filosofica, riuscendo a commuovere tanto quanto intrattenere, spingendo i giocatori a interrogarsi sulla natura dell'umanità e della coscienza.
Metal Gear Rising Revengeance è l'audace fusione della narrativa complessa di Metal Gear con l'azione frenetica tipica di Platinum Games. Centrato su Raiden, un tempo bambino soldato trasformato in cyborg ninja, il gioco si distingue per il suo rivoluzionario sistema di taglio, che permette ai giocatori di sezionare nemici e ambienti con precisione chirurgica. Revengeance si immerge in tematiche adulte come la guerra, l'autodeterminazione e il prezzo della libertà, offrendo una narrazione coinvolgente che rispetta l'eredità di Metal Gear, proponendo una nuova direzione audace per il franchise.
Attraverso Bayonetta, Nier Automata e Metal Gear Rising Revengeance, Platinum Games non si limita a narrare. Plasma esperienze in cui siamo chiamati a intrecciare il destino di eroi eccezionali. Questa maestria nel fondere azione intensa con storie profonde dimostra la loro unica capacità di trasformare il giocatore da semplice spettatore a pilastro centrale dell'epopea. Con Platinum Games, ogni combattimento e ogni dialogo diventano un passo verso la realizzazione del sogno del narratore, ovvero immergere completamente il giocatore in mondi densi di sfide e meraviglie. Il loro talento nel creare universi dove ogni azione è carica di significato ci ricorda che, nel cuore di ogni videogioco, c'è una storia che attende di essere vissuta intensamente. Platinum Games, quindi, è un seminatore di sogni e noi, i giocatori, siamo chiamati a farli fiorire. E ora chiudi gli occhi e sogna. Benone ragazzi, allora che dire, dopo questa intro epica, bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E per i più attenti, ebbene sì, sentite questa voce molto calda, molto soave che mi accompagna questa settimana. Niente, ogni tanto capita, quindi va così. Però non ci siamo fermati nonostante questo, perché questa puntata è veramente, come dire, importante per noi, perché sapete benissimo che siamo molto affezionati a determinati titoli e questa, quale migliore occasione per parlare di un trittico di titoli che insomma ci rappresentano un po', mi viene da dire, quale migliore occasione se non farlo durante l'episodio del Sogno del Narratore, secondo episodio di questa rubrica, possiamo chiamarla rubrica, non so se siete d'accordo, però devo dire che, ragazzi, ditemi se sbaglio, ma mi sembra che la prima sia piaciuta abbastanza.
Assolutamente sì, comunque lui con questa voce un po' influenzata sembra un Luca Ward in erba, cioè veramente dà un tono, devo dire.
Sembra un Luca Ward malato.
Magari, me ne esco con magari, a questo punto va benissimo così, anche in erba va benissimo.
Comunque ragazzi, sono passate tantissime puntate, me la fate fare una cosa.
Vai.
Ricordo tutti quanti i nostri social, Facebook e Instagram.
Ah,
se
i
volete
social,
supportarci,
giusto.
Buy Me a Coffee e il nostro gruppo Telegram, L'Angolo del Triangolo. Erano veramente tante puntate che non lo facevo.
Abbiamo fatto puntate di un altro tipo di impronta, quindi è giusto così. Però adesso che siamo tornati un po' nel nostro, come dire, nel nostro habitat, nei nostri ranghi, possiamo anche permetterci di prenderci i nostri spazi, mi viene da dire, no? Quindi assolutamente, grazie Ale per questo remind, come dire, del quale io non mi ero assolutamente dimenticato, quindi...
Ma a questo punto, se posso, do io il calcio d'inizio alla puntata e lancio la palla verso Ale, che partirà con Bayonetta.
Spero di stopparla bene la palla, allora. Allora, parliamo di Bayonetta. Sicuramente è il titolo di Platinum Games che porto più nel cuore. Bayonetta è anche tutta la saga a venire, quindi il secondo e il terzo capitolo. Ma parliamo appunto del 2009... dove abbiamo un gioco che è ancora multipiattaforma, perché lo ritroveremo sulle console Microsoft 360, lo troveremo sulle console Sony e PlayStation 3 e anche PlayStation 4, perché è stato un po' quasi cross-gen, è stato riportato anche sulle console successive. E Bayonetta secondo me colpisce per lo stile che ha la protagonista. Infatti ci troviamo davanti a un gioco action che ovviamente grazie a Camille, ovviamente, e il suo lavoro che ha fatto in Capcom con Devil May Cry ha portato un po' quello che è lo spirito, no, dell'hack and slash puro che c'è in Devil May Cry, l'ha trasportato nel mondo di Bayonetta. E qua ci troviamo un personaggio che potrei dire benissimo che è la controparte femminile, quindi è sprezzante, è un po' arrogante, no? Sembra sempre che sia lei al centro di tutto. Quindi abbiamo un personaggio femminile creato in questa maniera altamente sexy, possiamo benissimo dirlo, che in quel periodo magari poteva aver fatto storcere un po' il naso a qualcuno, ma che però non cadeva mai troppo nel trash. Ecco, io non lo considero proprio trash quello che hanno creato. Ci sono dei momenti di lei in atteggiamenti un po' particolari, però ci sta.
Tipo ogni volta che fa la super mossa.
Esatto, diciamo che alcune mosse, alcuni balletti sono un po' ammiccanti un po' troppo, però ci sta come personaggio. Quindi lo stile comunque di Bayonetta, che ricordiamo che il suo vestito è fatto dei suoi stessi capelli, è sotto e praticamente non ha vestiti, che usa ovviamente anche come arma.
Volevo solo intervenire sul discorso del trash, nel senso che è talmente esagerato che lo step dopo sarebbe sembrato di guardare uno di quelle cutscene di quei film di Bollywood d'azione in cui fanno quelle cose esasperatissime, no? Quindi ovviamente è veramente fuori dagli schemi Bayonetta, ma decisamente più di Devil May Cry.
Sì, assolutamente, e credo che sia proprio questo il suo punto di forza. Infatti proprio a sorpresa è un titolo che ha fatto veramente successo. Comunque è un buonissimo hack and slash, ha un buonissimo comparto di gameplay, il combattimento è molto vario, cioè le combinazioni di armi che tu puoi avere all'interno del gioco, dalle pistole, dalle armi, dal tirapugni al... non il tirapugni, il... cos'erano? Erano tipo gli artigli, ecco, usava gli artigli, quindi poi... proprio come è fatta la Bayonetta stessa, o Seresa, come vogliamo chiamarla, con le sue iconiche scarpe con revolver Madonna, incorporato.
Che meraviglia! Quella fu una cosa che mi colpì tantissimo, perché poi usa ovviamente uno stile di combattimento che appunto gli permette di sparare con i piedi, cioè banalmente a un certo punto si mette a testa giù con le gambe, mira verso i nemici sparando, dice veramente una figata allucinante.
Sì sì, infatti il suo non è un combattimento, come abbiamo detto nell'intro è una danza mortale, perché proprio le sue movenze sembrano quasi da ballerina, però appunto micidiale, perché poi la cosa anche che apprezzo tantissimo di questo gioco è tutta quella fase di tra virgolette evocazioni o macchine da tortura che evoca per uccidere i nemici, quindi questa cosa qua l'ho apprezzata tantissimo, quindi il gameplay è divertente, è vario, hai tantissime combinazioni, il comparto tecnico è molto molto valido, sì. Per quello che era alla fine l'epoca in cui è uscito, quindi era un ottimo gioco veramente.
Sì, sì, è estremamente pulito. Su 360, ricordo, io lo giocai lì, ovviamente al tempo girava a 30 frame, non si poteva chiedere di più.
No, raggiungeva anche i 60, penso.
I 60?
Raggiungeva in alcuni punti, ovviamente dei cali di grafica paurosi, però raggiungeva anche i 60.
E addirittura.
Sì, e la versione 360 era meglio ottimizzata che su Sony.
Ma guarda, io lo ricordo veramente come un titolo estremamente fluido anche da vedere, perché ovviamente poi il sistema di combattimento era frenetico al massimo. Questo dovevano esagerare, cioè voi prima avete detto giustamente, era più esagerato di Devil May Cry. Dovevano esagerare, perché altrimenti non sarebbe rimasto così tanto come è rimasto Bayonetta, perché effettivamente oggi se io penso a Devil May Cry penso a Bayonetta, cioè sono due entità che ormai nella mia testa appartengono quasi allo stesso livello. Devil May Cry chiaramente è una storia diversa, un po' più lunga.
E che c'è questa dualità, no? Se ci pensate un attimo, cioè durante le avventure di Devil May Cry, in un certo senso noi affrontiamo dei demoni, con Bayonetta ci troviamo ad affrontare degli angeli. E questi angeli arrivano sempre con forme decisamente particolari, sempre con questo richiamo a questo stile sempre comunque elegante, perfettamente contestualizzato all'interno del mondo di Bayonetta, in cui hai lei che, come diceva Ale, fa da centro dell'universo attorno alla quale ruota tutta l'avventura, e lei comunque, nonostante le dimensioni dei mostri, non è mai da meno, perché è talmente spettacolarizzata la sua presenza che riesce assolutamente a tenere testa anche ai mostri che occupano molto più, come dire, molte più porzioni di schermo rispetto alla silhouette di Bayonetta stessa. E a proposito della danza, forse vale la pena ricordare che non era solo un modo di dire quello di Ale, perché in effetti in Bayonetta 3 poi la danza di Bayonetta è quella che riesce a mantenere le evocazioni sullo schermo, cioè lei con questo balletto, diciamo, demoniaco, con questa sorta di routine di questo balletto, riesce a mantenere l'evocazione a schermo. Ed è folle se ci pensate, cioè mentre c'è magari una schiera di nemici che cerca di venirvi incontro, voi fate un'evocazione per tenerla in vita, vi mettete a danzare con questo personaggio, ed è una roba esageratamente particolare dal mio punto di vista.
Comunque è impressionante pensare, ragazzi, che Platinum Games venne fondata nel 2006 e 3 anni dopo questi uscirono con Bayonetta, che appunto è diventato un punto di riferimento a livello videoludico. Quindi abbiamo un esordio per Platinum Games in questo senso che è devastante, devastante. Cioè, tuttora io credo sia tra i miei titoli preferiti Bayonetta.
Sì, peccato che poi, diciamo, dal secondo capitolo in poi non è più arrivata su altre console se non quelle Nintendo.
Certo, ma ci è arrivata sempre con dignità, mi viene da dire questo però, perché come gira Bayonetta su Nintendo Switch, incredibile, incredibile, ottimizzato al massimo.
Sì, è vero, confermo, Bayonetta 3 per gli elementi che ha a schermo non ci si crede neanche come faccia ogni tanto farla girare Switch stessa, quindi devo dire che hanno fatto un lavoro di ottimizzazione pazzesco, pazzesco veramente. Quindi questo era Bayonetta, parlavamo appunto della nostra amata strega facente parte della striga di Umbra. E che dire, andiamo alle curiosità? Il personaggio di Bayonetta è stato concepito da Hideki Kamiya con l'intenzione di unire forza, sensualità, creando un'icona femminile senza precedenti nel mondo dei videogiochi. Kamiya ha voluto che Bayonetta fosse una strega perché vedeva le streghe come figure estremamente potenti, ma allo stesso tempo sexy e cool. Questo approccio ha portato alla creazione di un personaggio che sfida le convenzioni, combinando un design audace caratterizzato da una lunga chioma nera usata come arma e vestiario, con un'indole sfacciata e confidente. Gli occhiali da vista, in particolare, sono diventati uno dei suoi tratti distintivi, aggiungendo un tocco di mistero e intelligenza al suo carattere. L'unicità di Bayonetta, come protagonista, ha ridefinito il concetto di eroismo femminile nei videogiochi, rendendola una figura emblematica che ispira ammirazione e rispetto.
E da Bayonetta, un grande gioco che rimarrà assolutamente nella mia lista di preferiti per sempre, passiamo a un altro gioco che rimarrà nella mia lista di preferiti per sempre. E credetemi, nel cercare Metal Gear Rising online e rinformarmi, no, nella prospettiva di fare questa puntata, mi sono riemozionato. Un gioco veramente frenetico, bello, adrenalina pura, qualcosa che a livello di stile, e questo possiamo riprenderlo anche in Bayonetta, cioè, ok, la sensualità, ci sta tutto, dopo parleremo di Nier, quindi figurati, lì anche c'è parecchio, diciamo, parecchia sensualità, mettiamola così. Ma lo stile è la cosa predominante all'interno dei giochi di Platinum Games. E quando parli di Metal Gear e hai uno stile così tanto importante, hai un pilastro dei videogiochi, era veramente difficile prenderlo e rimaneggiarlo. Invece qua ci troviamo di fronte a un action incredibile. Ragazzi, togliete Metal Gear dal titolo, rimane un grande action. E dall'altra parte troviamo anche una rivisitazione, diciamo, da parte di Platinum Games, di quello che è il mondo di Metal Gear, che non è affatto un mondo, come dire, molto positivo. Infatti c'è un contesto politico all'interno del gioco molto importante di contromilitarismo in un certo senso, cioè ci sono dei militari molto cattivi che guarda un po' vogliono arricchirsi, quindi cercheranno di fare le peggio cose, e tu sarai un cyborg dotato di una spada incredibile e un'armatura incredibile e dovrai combattere orde e orde di nemici sempre più grossi e sempre più meccanici. La cosa più bella in assoluto di Metal Gear Rising è assolutamente il sistema introdotto con la lama, con la spada, cioè il sistema Blade, dove qualsiasi cosa poteva essere tagliata con la precisione chirurgica. Quindi qualsiasi cosa, dai nemici a elementi dell'ambiente, poteva essere attraversata da questa spada e i poligoni si spezzavano, scivolavano su se stessi. Una cosa, un effetto incredibile, tuttora mai visto, è rimasto solo ed esclusivamente in quel gioco. Questo io non me lo spiego.
Sì, il lavoro di Metal Gear Rising Revengeance è stato sicuramente un lavoro importante, veramente dal mio punto di vista una rottura con il canone al quale eravamo abituati nei confronti di Metal Gear. La campagna di marketing è stata molto importante, comunque Kojima ovviamente era in prima linea nei confronti di questo prodotto proprio per la sua particolarità e appartenenza al brand, però diciamocelo chiaramente, cioè hanno finalmente portato con l'uscita di Rising Revengeance sul monitor e nelle mani di tutti i giocatori quello che tutti i videogiocatori di Metal Gear almeno una volta hanno desiderato, cioè l'abilità del ninja, la possibilità di controllare Gray Fox. C'era stato qualche assaggio forse in Metal Gear, quello il training, adesso non ricordo il nome, quello che diciamo ti faceva fare l'allenamento, quella specie di edizione speciale, però non era, come dire, non poteva mai essere così soddisfacente. Questo di fatto è arrivato due generazioni dopo, quindi il gioco è potente, cioè il fatto che abbiate questo sistema che diceva Lorenzo, che è una sorta di bullet time decisamente esasperato, perché consente proprio di frizzare il tempo quasi e di andare a tagliare tutto quello che avete davanti con una sequenza di tagli che si fermerà solo quando lo deciderete voi. Quindi potreste fare veramente in mille pezzi, dall'anguria al nemico, al banchetto, alla macchina. E effettivamente poi forse durante lo scorrere del gioco è una cosa che inizialmente vi porterà via tanto tempo, sia per prendere dimestichezza col sistema, ma anche col sistema di controllo, perché non so se siete d'accordo, ma non è che fosse proprio così fluido, diciamo, perché andavi con l'analog a ruotare la direzione di taglio, eccetera. E poi man mano diventa qualcosa di sempre più strategico, perché tu a ogni finestra di opportunità che avevi ne approfittavi per, come dire, infilare mille tagli al malcapitato di turno. Quindi in tal senso è stato un sistema che poi man mano il giocatore riusciva a controllare decisamente meglio.
Ma guarda, lui è proprio lì il paradosso. Cioè, è un gioco, secondo me, che ha molti difetti. Alcuni sono anche sostanziali. La gestione della camera, i controlli, l'hai accennato, ma anche in parte il lato tecnico del gioco spesso mostrava il fianco perché non era al massimo, probabilmente proprio in virtù del fatto che ci fosse questa nuova innovazione tecnologica del taglio, gli ambienti erano scarni, c'era poca estetica da questo punto di vista. Però è un gioco che, credimi, io penso sia uno di quelli che più mi ha divertito nella mia vita, proprio divertente.
Io penso che il fattore che degli ambienti che non siano stati curati è perché hanno veramente, secondo me, speso tutte le energie nel combat system, perché gli effetti comunque usati della spada, di ogni scontro, cioè, richiama molto anche quello che poi è diventato Nier Automata. Io ci ho rivisto tanto comunque. Non voglio dire una blasfemia, ma comunque ci ho visto di Metal Gear Rising, ci ho visto molto anche in Nier Automata. Quindi il fatto che, secondo me, si siano concentrati tanto su quello che è appunto il combat system, che alla fine è il fulcro del gioco, perché lo scontro all'arma bianca è quello che apprezzi di più alla fine, no? di tutto quanto il gioco. È vero che purtroppo hanno dovuto, secondo me, trascurare altri aspetti.
Comunque, ragazzi, i giochi di Platinum Games li riconosci banalmente muovendo gli analogici. Cioè, nel momento in cui vedi come si muove il personaggio, quello è Platinum Games. La sua firma è inconfondibile.
Ma poi hanno aumentato anche il livello di difficoltà nell'utilizzo, perché poi con Astral Chain, hanno aumentato la difficoltà di utilizzo.
Però prima di passare oltre nei confronti di Metal Gear Rising Revengeance, ragazzi, secondo me c'è un ultimo applauso che bisogna fare. I villain che andiamo ad affrontare, i boss che andiamo ad affrontare, sono veramente una roba spettacolare. Non sono tantissimi, ma sono tutti diversi, specialmente quelli con cui il confronto è, diciamo, quasi alla pari. E ovviamente su tutti spicca Jetstream Sam, che è proprio il villain per eccellenza, cioè è lo psicopatico con lo sguardo malinconico. Ed è una roba con lo sguardo veramente imperscrutabile, ed è una roba che tu dall'inizio del gioco provi odio per quel nemico e non vedi l'ora di riuscire a sconfiggerlo. Quindi veramente su questo sono stati, cioè, proprio tutto il design è stato impeccabile.
Sì, come da tradizione Metal Gear i personaggi sono dannatamente carismatici, forse tranne il protagonista, forse, poverino, che...
Beh, in realtà se ci pensate bene, rispetto magari a Metal Gear 2, dove abbiamo conosciuto Raiden, è proprio un altro Raiden, cioè ha quasi delle nuance, non voglio ripetermi, ma ha quasi delle nuance alla Dante di Devil May Cry o alla Nero, in un certo senso.
È proprio comunque.
Sì, più la Nero.
Sì.
Però adesso, momento curiosità.
Metal Gear Rising Revengeance si distingue all'interno della serie Metal Gear per il suo approccio diretto e critico nei confronti di tematiche politiche e sociali contemporanee. Concentrandosi sul militarismo privato e le implicazioni etiche delle guerre per procura, il gioco esplora la complessità della guerra moderna e il ruolo degli individui all'interno di questo sistema. Attraverso la storia di Raiden e la sua lotta contro i cyborg e le corporazioni militari private, Revengeance offre un commento pungente sulle dinamiche di potere, sulle ingiustizie e sulle ambiguità morali che caratterizzano i conflitti armati del XXI secolo. Questo impegno nel trattare argomenti seri e attuali si riflette in una narrazione che non solo intrattiene, ma stimola anche una riflessione critica sul mondo reale, seppur con qualche momento di confusione.
Oh, e cari ragazzi, io me la canto e me la suono, perché per quanto io abbia amato i giochi precedenti, qua mi sa che andiamo un attimino, come dire, sul pesante, nel senso che parliamo di Nier Automata. Allora ragazzi, correva l'anno 2016 quando viene sganciata questa bomba sul mercato di prodotto un po' emblematico, nel senso un po', come dire, un po' ermetico, forse mi viene da dire, soprattutto nei primi momenti di gioco, finché non si capisce che tipo di prodotto abbiamo veramente per le mani. È un prodotto videoludicamente eclettico, perché salta da una modalità di gameplay a un'altra, quasi veramente facendoci perdere il filo di quello che stiamo facendo. Cioè tu inizi il gioco e hai per le mani un bullet hell, che poi diventa un hack and slash, che poi diventa un action, che poi cambia ancora, diventa un RPG con un sistema di loot. Cioè è un gioco che non rispetta nessuno schema per quelli che potevano essere gli schemi ai quali eravamo abituati, e Nier Automata lo fa con un'eleganza incredibile, che si riflette anche nei personaggi che, diciamo, sono i protagonisti del gioco, perché i personaggi, a mio avviso, soprattutto il personaggio di 2B, ragazzi, è, credo, il character design più bello in assoluto che secondo me sia stato partorito per essere poi implementato all'interno di un videogame. Non me ne vogliano gli altri, ma veramente io credo che proprio il personaggio di 2B, sapendo che si tratta di in realtà un androide, sapendo tutto quello che è, poi che può essere la storia del gioco, questo personaggio incredibilmente elegante, questa silhouette, come dire, perfettamente calzata all'interno del contesto di gioco, che crea questo contrasto e questo tipo di, come dire, di perfezione, che, perché avvolge tutto, con un sistema di action, quindi abbiamo un personaggio che è fortemente portato al combattimento all'arma bianca, con questo abito nero, con tutti i ricami pizzi e gli occhi bendati, ragazzi, cioè hanno proprio vinto qualsiasi tipo di contest ci potesse mai essere.
Come sale le scale tubino.
Come sale le scale tubino, sale nessuno. Cioè, stiamo parlando veramente di un character design incredibile. Io ancora oggi credo che sia davvero uno dei personaggi più belli che sia mai stato disegnato. E all'interno del gioco, vi dicevo, secondo me rispecchia tantissimo quello che può essere il contestualizzare una cosa che apparentemente non c'entra niente, perché per quanto c'è la perfezione del personaggio visiva, c'è l'imperfezione del contesto, quindi un mondo distrutto, abbandonato alle macchine, insomma, arrugginito in ogni dove, no? Ed effettivamente Nier Automata è questo, è proprio un contrasto continuo di situazioni, dove andiamo appunto a esplorare questo mondo in questa narrazione che anche lei risulta instabile. Perché non ha un filo logico se la prendi per un gioco che dici ok, inizio lo gioco, perché sappiamo tutti quanti benissimo che Nier Automata, oltre ad avere una moltitudine di finali, ha anche dei finali dei titoli di coda che arrivano dopo 3 minuti di gioco, se fai le cose sbagliate.
Ma infatti mi chiedevo quanti finali ha questo intervento.
No, l'intervento 1, quindi positivo, viene da dire.
No, allucinante, almeno c'erano... Tre finali, se non sbaglio, era il minimo indispensabile per finire il gioco. Poteva dirsi, diciamo, finito canonicamente. Poi tutti i vari finali alternativi, c'erano diversi modi per accedere. Uno dei quali mi ha fatto scoprire oggi Luca, incredibile, che però vi racconterà lui, glielo lascio. Io invece vi racconto un'altra cosa, perché se penso a Nier Automata, una cosa mi viene in mente più di tutte: la colonna sonora. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Cioè, una colonna sonora dinamica, innanzitutto, un po' come quella che c'era all'interno di Devil May Cry 5, che si modificava, cioè, che c'è stata un po' in tutti i Devil May Cry, che si modificava man mano che tu facevi delle combo. In questo caso, invece, è dinamica rispetto proprio a quello che è il movimento che tu stai facendo, perché tu ti muovi tantissimo all'interno del gioco, ti sposti in continuazione in molti posti, e questi hanno una loro colonna sonora tematica, più tutto quello che riguarda ovviamente quello che stai facendo tu in quel momento, quindi il combattimento ad esempio. E tutte le colonne sonore sono estremamente ispirazionali, molto leggere. In questo mondo post-apocalittico crea una sorta di dissonanza che, credetemi, è unica, è stranissimo. Nier ha un'atmosfera che è incredibile.
Assolutamente sì, perché qua c'è da dire anche che il comparto sonoro in Platinum Games non è mai in secondo piano, ma non solo in Nier, perché questa cosa non l'abbiamo detta prima, la ritroviamo anche in Bayonetta, per dire, con Fly Me to the Moon. Ma le canzoni, veramente le OST che ci sono in Nier, sono veramente da playlist. Cioè, andate su Spotify, fatevi una playlist con solo le OST di Nier e mettetevele in full loop dopo aver ascoltato ovviamente la puntata del triangolo, ascoltatevele in loop in macchina, perché sono di un rilassante senza senso. Comunque, veramente, Nier, c'è tutta la pazzia di Yoko Taro, perché si vede, cioè è un gioco estremamente folle in molti dei suoi finali anche, ma anche nei come diceva Luca, nel suo cambiare veste continuamente. È proprio un piacere giocarlo, non ti annoia mai, cioè non è uno di quei giochi che appunto rifare le stesse cose ti annoia. Come avevamo detto, vi ricordate, nella puntata con Arcadia di Generazione a Confronto era uscito proprio questo argomento, cioè il gioco si lascia giocare più e più volte perché cambia sempre, e quindi non ti dà mai la sensazione di giocare mai lo stesso gioco. Cioè, per assurdo, a un certo punto potrebbe cambiare addirittura il protagonista, perché ad un certo punto muore 2B e tu cominci a giocare con My NES, quindi cioè è fuori da ogni scala, è fenomenale come gioco.
Assolutamente, ma poi è un gioco che passa da essere un hack and slash a uno sparatutto 2D con visuale isometrica a un bullet hell, cioè veramente qualcosa di incredibile.
No, ma poi effettivamente avevi anche queste dinamiche di poter personalizzare anche il pod, che era questa sorta di drone che ti portavi dietro, che ti supportava, mixare gli attacchi con la lama pesante o la lama leggera. Cioè, era proprio veramente un gioco così particolare. Io non vi nascondo che la sensazione di star giocando qualcosa di strano, perché preso così a scatola chiusa, solo dopo aver provato la demo, dici ok, figo, ma poi man mano era talmente strano che poi facevi il salto dall'altra parte, cioè era talmente strano che non riuscivi a lasciarlo, perché volevi vedere che cosa poteva ancora, quali sorprese poteva ancora regalarti.
Però Lu, dillo, racconta il metodo che mi hai raccontato oggi per arrivare all'ending E, se non sbaglio.
Ebbene sì, uno dei finali del gioco, cercando di evitare massive spoiler, è proprio l'ennesima particolarità nel gioco già particolare di suo, che prevede che a un certo punto voi possiate decidere volontariamente cancellare i salvataggi di gioco. Non vi voglio dire niente altro, ma questo fa parte del grande disegno di Nier Automata, ed è perfettamente in linea con quello che tutto il gioco vi ha offerto fino a quel punto.
E si cancellano veramente? Eh?
Sì. Non è un modo di dire, sì. Quindi su questo direi che vale la pena fare attenzione.
E adesso il momento curiosità.
In Nier Automata la scelta dei nomi dei protagonisti non è casuale, ma riflette profondi significati filosofici. Ad esempio, il nome del personaggio principale, 2B, rimanda a una delle più famose citazioni filosofiche di Shakespeare, essere o non essere, suggerendo i temi dell'esistenza e del conflitto interno che i personaggi affrontano nel corso del gioco. Allo stesso modo, 9S e I2 sono cifre che giocano con concetti di identità, dualità e destino. Questo stratagemma narrativo non solo arricchisce la profondità dei personaggi, ma invita anche i giocatori a interrogarsi su temi dell'umanità, della consapevolezza e del libero arbitrio, portando la riflessione filosofica al cuore dell'esperienza di gioco. Che dire, ragazzi, anche stavolta ce l'abbiamo fatta, nonostante la mia voce, nonostante tutti i giochi che forse ci stiamo lasciati un po' alle spalle, però, che dire, forse abbiamo portato quelli che davvero ci hanno... I tre titoli ai quali siamo più affezionati, dai, non prendiamoci in giro, i tre brand forse ai quali siamo più affezionati. Poi, per carità, è ovvio che uno avrebbe con calma, magari con più tempo, avrebbe anche potuto esplorare decisamente di più i confini del mondo di Platinum Games, però secondo me, come dire, abbiamo toccato le corde giuste.
Ma assolutamente sì, è chiaro che poi lasci fuori tanti, tanti grandi giochi. Io personalmente mi lascio dietro Vanquish, che è un altro gioco che ho amato e secondo me anche sottostimato rispetto a tanti titoli invece glorificati in questo senso.
Beh, se vogliamo ricordare un titolo che purtroppo non è stato molto acclamato dal pubblico, però dobbiamo citare Babylon's Fall, che dopo pochi mesi dalla sua uscita sono stati chiusi i server per mancanza di giocatori.
Ma si può sbagliare, Ale, si può sbagliare. Però voglio concludere questo episodio con una frase che ho trovato cercando e scrivendo questa puntata, che è questa: il nome Platinum Games non è tanto un nome quanto un'intenzione, e secondo me si vede, perché tutti i giochi che comunque hanno fatto hanno lasciato un'impronta seria nel mercato.
E su queste parole io non aggiungerei assolutamente nient'altro. Ragazzi, questa è stata la seconda puntata del Sogno del Narratore. Noi speriamo che vi sia piaciuta e, come sempre, vi ringraziamo per averci ascoltato fino qua e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzuoli, fate i bravi.
Beh ragazzi, pazzesco comunque, dai, cioè effettivamente è tamarro al punto giusto, cioè poi c'è questa incrocio tra il controllo del personaggio principale, la spalla che è veramente fluido ed è dinamico senza interruzioni, con questo sistema hack and slash che ovviamente, come solo Platinum Games sa fare, devo dire che in effetti anche stavolta hanno fatto centro.
Ma poi il sistema di volo, cioè looting, no, pazzesco. Le mappe, le avete viste le mappe, ragazzi?
Enormi, enormi.
Wow.
Scusate, ma i draghi dove li vogliamo mettere?
Wow.
Volare sul drago per tutta la mappa in stile Panzer Dragon.
Incredibile, cavolo. Ma poi come farà a girare sulle console, ragazzi?
Il design del personaggio, comunque poi ne vogliamo parlare, cioè è proprio nelle corde assolutamente di tutto quello a cui siamo stati abituati.
Poi il sistema di guida è pazzesco, è incredibile.
Scusate, ma adesso mi viene un dubbio, ma di che gioco stiamo parlando?
Ma guarda, non di Scalebound.